poiché sono i discepoli. Quindi questa sera cominciamo da 9:16. Sì, torniamo indietro, cioè torniamo indietro solo nell'ordine dei capitoli, ma in realtà avanziamo, poi capirete perché, per poi andare decisamente su 11 fino al versetto 4, no? Quindi, perché? Allora, adesso chiediamo la luce così.
Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce verissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Missione dei dodici. Convocò i dodici e diede loro parte e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone né sacca, né pane né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque caso entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accorgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigione.
Perché abbiamo deciso di ritornare a un capitolo antecedente, l'11, che contiene la grande istruzione sulla preghiera. Perché la richiesta di insegnare loro a pregare viene rivolta dai discepoli. Sono i discepoli coloro che pongono a Gesù questa richiesta: insegnaci a pregare. Strano che non l'abbiano formulata prima, strano che non appartenga a una delle prime cose che i discepoli hanno fatto, solo dopo un determinato tempo. Eppure sono discepoli già da tempo, hanno già il potere, l'exusia, compiono già le guarigioni, compiono già i miracoli. Sembra quasi che non abbiano bisogno di invocare ciò che in realtà già possiedono. Ma proprio questa è l'originalità della preghiera. Tutto quello che fanno nel nome di Gesù li conforma sempre più alla persona di Gesù. E qual è la verità più profonda della persona di Gesù? Quella di essere il figlio del Padre. Pregando Gesù, dopo avere già sperimentato la sua potenza, serve a Luca per dire al lettore del Vangelo: la preghiera è la reazione piena di desiderio alla scoperta di chi è Gesù Cristo venuto nel mondo per radunare una comunità che sia partecipe della sua stessa vita. La preghiera sembra quasi la conseguenza, non la premessa, dello stare a conoscere sempre di più il Signore Gesù. Ma soprattutto la preghiera non serve per ottenere un potere che già non si è dato. La preghiera serve per ottenere la cosa più importante ancora dell'autorità di cacciare i demoni, di ogni potere, che è la filialità. Quella preghiera, quella richiesta a cui Gesù risponde con la consegna del Padre nostro, è la richiesta di chi non è più fissato a ciò che può fare nel nome di Gesù, ma è la richiesta di chi: voglio diventare come te, voglio essere figlio come te. E la strada imprescindibile, ineludibile, per giungere all'esperienza di Dio Padre è la preghiera filiale. A coloro che lo hanno accolto, dirà Giovanni, ha dato il potere, ma non dice il potere di fare miracoli, il potere di compiere guarigioni. A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da carne né da sangue, ma da Dio sono stati generati. Quindi la collocazione della preghiera dopo un certo periodo di discepolato vuol dire la condivisione della sequela di Gesù genera, se è vera sequela, nel cuore di chi lo segue il desiderio di avere con il Padre lo stesso rapporto che lui intrattiene e che trova nella preghiera la sua espressione più grande. Gesù chiamò a sé i dodici, tradotto così, convocò meglio, però convocare oggi nel linguaggio comune vuol dire presentati, convocare vuol dire oggi devi comparire, no, syncaleo vuol dire chiamò insieme i dodici, e ciò che da loro è dato alla comunità convocata. Troveremo questa idea già nelle parole Padre nostro. La potenza di Dio la si sperimenta in un contesto di comunione. Finché la potenza di Dio è la potenza dell'amore, non esiste paternità che non sia vivibile dentro un orizzonte di fraternità. Guarire le malattie, invocare il regno di Dio, non vuol dire invocare un intervento, vuol dire invocare quella realtà in cui ogni malattia è guarita, in cui la morte è sconfitta. Significa invocare che il risorto divenga la figura, la forma di tutto questo mondo in cammino. Non prendete nulla, né borsa né pane, anche il pane sarà un contenuto del Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane, che significa è a te, lo vedremo, che chiediamo il nutrimento per capire quale sia il vero nutrimento. Non prendete pane implicitamente, chiedetelo al Signore. Poi vedremo che cosa significa. E poi entrare in una casa significa essere in un contesto di riconciliazione. Il nemico non è ammesso nella casa. Lo straniero che venga ammesso viene ammesso solo a condizione che divenga il compagno, ma nel senso latino, cumpanis, colui che condivide il pane, dunque colui che è nella famiglia. Non c'è pane dal cielo senza accoglienza e perdono. Tutto questo, contenuto in questo invio, convocazione, fece unità dei dodici, è il regno di Dio. Ma il regno di Dio non viene costruito, prodotto dalla nostra iniziativa. L'unica iniziativa che per il regno di Dio è richiesta è l'accoglienza del Signore Gesù. Per cui, antecedente ad ogni autentico desiderio che il mondo acquisti la forma del regno di Dio, sta la preghiera, con la quale disponiamo all'accoglienza del regno di Dio, che poi coincide con la persona di Gesù. Ora possiamo andare al capitolo 11. È un capitolo dove la grande istruzione della preghiera compare non solo attraverso l'insegnamento della preghiera, ma anche attraverso la parabola dell'amico importuno, e si conclude con l'invito a chiedere. Gesù stimola, esorta a chiedere, e a chiedere sempre, e a chiedere ancora, a non essere modesti nelle richieste che svolgiamo nella preghiera. Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. Già quel andò, azione compiuta, ci dà anche il tono. Quello che Gesù fece, quel suo rapporto con il Padre, è il contenuto della nostra preghiera. La preghiera non si fonda su una ipotesi, si fonda su un fatto, che Gesù ha pregato, con tutto quello che le consegna. Per un cristiano pregare significa associarsi alla preghiera di Gesù. Non pregare in modo parallelo al Signore, ma entrare nella sua preghiera. Questa è l'insistenza, non solo in un passo ma in diversi, nel nome di Gesù. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Perché Gesù è così sicuro? Perché colui che prega come prega il Figlio si accorge che il Padre, nel dono di essere suo Figlio, già gli ha dato tutto, anche se apparentemente non ottiene ciò che chiede. Nel mio nome. Gli ha già dato. Quindi è questione di tempo. Ma il Signore non mente. Quando dice chiedete e vi sarà dato, a quella preghiera lui risponde immediatamente sì. Ma come i figli devono fidarsi della misura autorevole dei genitori, così anche il figlio di Dio gli deve essere sufficiente la certezza di ottenere, affidando il come e il quando alla fantasia di Dio, o meglio, alla sua vera bontà, perché sicuramente un giorno lo ringrazieremo che alcune nostre preghiere non siano state esaudite, mentre resteremo stupiti di come ci abbia dato sempre e molto e ancora di più. Perché il principio della preghiera cristiana è: noi chiediamo da uomini e Lui esaudisce da Dio. Per questo a volte, quando le due misure non corrispondono, noi diciamo: non mi hai ascoltato. Però tutti gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera vuol dire: chiedete e già avete ottenuto, una condizione, che chiediate da figli, cioè nelle vostre richieste dovete fidarvi del vostro Padre che è nei cieli. Chiedere e fidarvi di Dio sono tutt'uno. Ogni preghiera è un atto filiale, affettuoso, di fiducia nella libertà sapiente con cui Dio sa darci sempre di più di quello che chiediamo. Come anche fu, l'abbiamo detto tante volte, l'esperienza di Gesù. Lui ha chiesto di essere liberato dalla morte, Dio gli dona di essere Lui il liberatore definitivo dalla morte. quando ebbe finito. Dunque, la preghiera di Gesù non è, a puntate, è conclusa, è conclusa. E uno dei discepoli non è nominato. Altre volte le richieste da Luca, storico alquanto preciso, a Cribos, vengono indicati i propositori. Questa volta no. Uno dei discepoli. Che significa? Possiamo essere anche noi a fare nostra questa preghiera. Non c'è un nome caratteristico. Con Pietro è Pietro, solo a lui. Tu sei Pietro su questa pietra, prese con sé già loro, ma qui uno dei discepoli. Ora, com'è possibile che una domanda così essenziale, importante, riguardante un tesoro così grande, non abbia un discepolo nominale? Due cose. Se ricordate all'inizio del capitolo 9, convocò 12, vuol dire li chiamò insieme. Quindi che chieda uno è come che chiedano tutti. Ma soprattutto possiamo diventare noi quel discepolo che chiede. E il lettore quindi è invitato a dire a se stesso: non ha importanza se fino ad ora tu hai pregato male. Puoi cominciare da ora a pregare bene. E la prima richiesta non è una richiesta circa un oggetto, è una richiesta circa un atteggiamento che dispone al dono. Insegnaci a pregare, consegnando il Padre nostro, Gesù dice: avrete imparato a pregare quando nella parola Padre, che poi è l'Abba, quindi è papà, voi avete consapevolezza di avere ottenuto tutto. Perché a nulla serve ottenere qualcosa se poi si perde il Padre. È il Padre colui che dura, colui che è eterno, colui che è stabile. A che giova l'uomo guadagnare se poi perde la sua anima? In questo caso che cos'è l'anima? È il rapporto filiale con il Padre. Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Questo discepolo è affascinato dall'avere visto o Gesù in preghiera, Luca non lo specifica, o sul volto di Gesù gli effetti della preghiera. Gli rivolge una preghiera sulla preghiera. Però aggiunge: come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Come anche Giovanni. Anche Giovanni, che aveva dei discepoli, ha insegnato loro la preghiera. Come mai, sembra implicita, tu che ci hai come discepoli, ancora non ci hai insegnato una delle cose caratteristiche dei discepoli, che è apprendere l'arte della preghiera, che poi per questi ebrei erano i salmi. Ecco, e allora Gesù disse: quando pregate dite così. Ma quel dite così non è un insegnamento. Gesù non insegna come si fa. Gesù risponde alla richiesta consegnando una realtà, non una preghiera. Perché il Padre nostro altro non è che il regno di Dio presente sulla terra. Loro vogliono imparare secondo il metodo del rabbì, ma Gesù non è un rabbì, nemmeno come il grande Giovanni, il più grande dei nati da donna. Gesù è il figlio. Quindi, mentre accetta la richiesta del discepolo, subito non fa come il discepolo gli chiede, come anche Giovanni, che voleva dire prendere un salmo, commentare, preparare l'apertura del cuore. C'erano anche scuole di preghiera. Il discepolato comprendeva anche una introduzione alla preghiera, specialmente sui salmi. Gesù accoglie la richiesta, ma non nei termini di un insegnamento di tipo rabbinico. Per Gesù insegnare a pregare vuol dire associare i discepoli alla sua filialità. Ecco perché se la cava con pochissime parole, mentre una scuola durava e ore e ore e ore. Gesù non insegna, Gesù consegna se stesso aprendosi e rendendo partecipi della sua preghiera quelli che gli hanno chiesto di imparare a pregare. Per cui in questa prima parola, Padre, Abba, è già contenuto tutto il Padre nostro. Quello che segue non aggiunge nulla al contenuto di quella parola, perché chi veramente, come Gesù, di tutto cuore dice al Signore Dio, tu sei papà, costui, ma di vero cuore, costui ha già ottenuto il massimo che la preghiera può ottenere, la stessa vita di Dio vissuta come figli abbandonati al Padre, certi che il Padre non deluderà e che darà cose buone ai suoi figli. Si racconta in merito un aneddoto dei padri del deserto, dove a uno di questi padri, esperti di preghiera, fu chiesto un commento al Padre nostro. Dopo la commissione, dopo 6 mesi, ricompaiono e vengono a chiedere il commento. E lui dice, sto commentando ancora la prima parola, Padre, tornate fra 6 mesi. Dopo 6 mesi ancora, ritornano, mi dispiace, sto ancora commentando la parola Padre, tornate fra 1 anno. E così la storia si ripete per 10 anni. Al 10° anno vanno, dov'è il commento? È sempre solo la parola Padre. Non riesco a dire nulla di più e nulla di diverso da questa parola. Poi, sia santificato il tuo nome. Chi non pensa che questa parola voglia dire celebriamo il tuo nome, inneggiamo il tuo nome? In realtà, la parola caratteristica, il verbo, è agiastreto. E cerchiamo di capirla attraverso il suo contenuto. Il nome. Pronunciare il nome di Dio era un grave peccato. Il nome proprio di Dio lo pronunciava solo una volta all'anno nello Yom Kippur il sommo sacerdote nel Kadosh Kodeshim, che è il santo dei santi. Nominare il nome di Dio significa volersi impadronire di Dio, perché il nome ti offre la totalità della persona dalla sua nascita, perché il nome gli è stato dato e imposto fino alla fine, perché è il permanere stabile della sua identità. Che il nome sia così importante, Gesù in Giovanni 17, tanto per capire gli stessi contenuti dell'unico Vangelo tetraforme, conclude la sua missione dicendo che cosa ha fatto lui? Che cosa ha fatto lui? Ho fatto conoscere ad essi il tuo nome. Ma qual è il nome di Dio? Abba. Gesù ha chiamato Dio con il nome affettuoso di papà. Quindi, sia santificato il tuo nome, vuol dire, dopo aver ricevuto il dono grandissimo di poter conoscere il tuo intimo, la tua identità, dopo avere saputo che quel grande mistero che sempre ha accompagnato la storia del popolo ebraico fino ad ora rivela di essere un papà, non un creatore soltanto, non un padre soltanto, non un Dio del patto e dell'alleanza soltanto, ma il papà, beh allora celebrare il tuo nome e celebrare la tua misericordia. Sia santificato il tuo nome. Dio non ha bisogno che gli uomini santifichino il nome, quasi che la preghiera dell'uomo comporti per Dio un aumento del suo splendore. Sia santificato il tuo nome vuol dire si rinnovi ogni giorno per noi il mistero della tua paternità. Sia santificato il tuo nome. Il nome ci dà l'identità della persona, ce la rivela. Il nome ci assicura che possiamo chiamarlo rendendolo inconfondibile rispetto a qualunque altra realtà. Il nome è il contenuto, la rivelazione del nome, di tutta la missione di Gesù. Perché il Verbo si è fatto carne? Perché ogni uomo possa chiamare Dio nello stesso modo, con la stessa pienezza con cui lo chiama il Figlio. Quindi sia santificato il tuo nome. Poi, venga il tuo regno. E si potrebbe anche tradurre, sia il regno tuo quello che viene. E qui è espresso con l'ottativo. Noi in italiano non ce l'abbiamo, non c'è soltanto in greco. Quando Maria risponde, avvenga per me, che implica partecipazione, emozione, desiderio, coinvolgimento, una reale partecipazione, non subire, ma partecipare alla richiesta mettendoci veramente tutto il proprio sé nella convinzione di una grandissima convenienza. Sia il tuo regno quello che viene. Ma lo dicevamo prima, il regno di Dio altro non è che la persona di Gesù. È proprio nel Vangelo di Luca che Gesù dirà, e allora quando vedrete, dite, è qui il regno di Dio. Il regno di Dio è già in mezzo a voi. Quindi venga il tuo regno significa converti il nostro cuore alla tua presenza, poiché il Figlio è già venuto e ha condotto questo mondo nel regno. Che il tuo regno venga non vuol dire ti aspettiamo ancora perché non sei venuto, vuol dire proprio perché sei già venuto desideriamo camminare con te verso il compimento, in un significato molto lato. Venga il tuo regno, facci con risorgere. Alla fine è questo. Venga il tuo regno, facci risorgere con te. Facci con risorgere. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Dio dispensiere, Dio provveditore economo del cibo, Lui che in altra parte del Vangelo ha detto cercate non il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita. Adesso cosa fa? Si smentisce includendo nel paradigma di ogni preghiera la richiesta del pane? In realtà, il pane è ciò che consente la vita. Chiedere a Dio il pane non è chiedere soltanto la vita sostenuta dal pane, ma è chiedere il pane affinché vivendo desideriamo la vita, non più sottomessa all'obbligo del nutrimento, ma la vita liberata da ogni necessità che è la vita nello spirito, cioè la vita stessa di Dio. Quindi la richiesta del pane non è chiedere a Dio ciò che il lavoro dell'uomo deve procurarsi. La richiesta del pane potrebbe essere così: dacci quel nutrimento che facendoci vivere coincida con il desiderio della tua vita. Facci vivere in questo mondo, anelanti ai beni futuri. Fa che il pane che mangiamo e che è tuo dono ci aiuti a desiderare quel dono per raggiungere il quale hai creato anche il pane. È chiaro questo, no? Quindi non è la smentita del fatto che ai discepoli ha detto non prendete neanche il pane, non cercate il cibo che perisce, non cercate, ma voi avete, mi cercate perché avete mangiato dei pani. Gesù che si ritrae di fronte a questo tipo di messianismo, è un altro il significato. Fa sì che accogliamo come dono il nutrimento che, facendoci vivere, ci consente di desiderare quel dono che è il più grande nutrimento e non è sottomesso più alle leggi del nutrimento biologico. Poi, ecco, perdona a noi i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Questo perché anche a noi, ecco, caigarauto, ha un valore consecutivo, che significa raggiunti dall'esperienza del tuo perdono, sapremo cosa significa avere compassione di chi sbaglia, di chi pecca. Solo chi ha sperimentato la misericordia, il perdono e la compassione di Dio può essere in grado di perdonare coloro che si trovano in qualsiasi genere di errore, di afflizione. Non è il ricatto divino, come molti lo pensano. Rimetti a noi i nostri debiti, no? Come noi li rimettiamo i nostri debitori. Quindi, Signore, se io adesso perdono gli altri, tu poi perdoni anche me. È un altro il significato. Perdona me, affinché nel tuo perdono io abbia la capacità di estendere il dono che tu mi hai fatto. Quindi il perdono è una diffusione, anzi la diffusione del regno di Dio che poco prima è stato invocato. Per cui l'invocazione sia il tuo regno, quello che viene, coincide con avendo accolto il tuo regno, che è misericordia, diventeremo diffusori della misericordia ricevuta. Con il perdono che tu ci dai, noi riceviamo la tua compassione. Trasformati dalla compassione, sapremo avere compassione per coloro che peccano e che sbagliano. Per cui l'atteggiamento del credente nei confronti del peccatore, pur con tutto lo sdegno, la ripulsa, è sempre un atteggiamento di compassione e quindi anche di recupero. E poi ecco, non farci entrare nella tentazione. Qui siamo in un contesto molto attuale, in alcune comunità ho già sentito che è stata introdotta la attesa nuova, ma non ancora resa tipica, traduzione: non abbandonarci alla tentazione. Può Dio indurre al peccato? No. Ma può Dio, tra virgolette, mettere alla prova? Sì. Ma Dio non mette alla prova, come facciamo noi. Perché noi abbiamo bisogno di mettere alla prova qualcuno quando dubitiamo o non abbiamo certezze o non abbiamo esatte previsioni sulla sua affidabilità, sulla sua tenuta. Ma Dio conosce tutto, egli sa di che siamo fatti, egli conosce il cuore dell'uomo, non siamo che polvere. Di che prove mai avrà bisogno il Dio che conosce tutto? Quindi come va inteso questo? Quando saremo aggrediti dalla tentazione, che proverà quanto noi ti amiamo e siamo fedeli, ebbene sii con noi nel momento in cui cercherà, sottinteso il maligno, di essere strappati da te. E infatti non in Luca ma in Matteo il Padre Nostro si arricchisce dell'ultima invocazione e condesse direttamente, non abbandonate, e liberaci dal maligno, non dal male sostantivo, universale, astratto, dal maligno, lottatore, tentatore, personale. Però non è tutto. Perché possiamo chiedere al Signore che ci liberi dalla tentazione? Perché, fate puntinare il principio, questa preghiera si fonda sulla persona di Gesù. Perché di fatto è già accaduto che il Padre abbia definitivamente liberato l'uomo dal maligno, quando? Nella risurrezione di Gesù da morte. Quindi, non abbandonarci nella tentazione, implicitamente collocaci oltre la tentazione in quel regno da cui il maligno cerca di distoglierci o di impedire di arrivare. In conclusione, che cosa ha insegnato Gesù? Non ha insegnato niente. Non ha fatto scuola. E se ha fatto scuola, se l'è cavata molto a buon mercato, poche parole e poi basta, è finito lì. Altro che mini corso, No, Gesù non ha insegnato a pregare. Gesù si è consegnato lui come preghiera già esaudita. Ecco che cos'è il Padre Nostro. Tutte queste richieste possono essere innalzate nella certezza che già sono state esaudite, perché nella risurrezione di Gesù ogni esaudimento è già accaduto. Allora, quando la Chiesa conclude la grande preghiera eucaristica con queste parole: per Cristo, con Cristo, in Cristo, è anch'esso il commento del Padre Nostro. E infatti, subito dopo quelle parole, che cosa abbiamo? La preghiera del Padre Nostro. Ma quello che è importante comprendere è che, insegnando ai suoi discepoli a pregare, Gesù consegna se stesso come preghiera filiale, quindi giusta preghiera, come preghiera esaudita e come preghiera compiuta. Ci dà il Padre, ci dà tutto. Questo è a grandi linee il Padre Nostro. E perché non lo dimentichiamo, quello che segue vuole invitare, forse non la... grazie, quello che segue, facciamoci caso, cioè l'esempio, che continuamente, l'amico importuno, ci sta dicendo: non pregate per stancare Dio. Questa è la mentalità pagana. Ricordate quando Gesù dice: quando pregate, non moltiplicate, la versione di Matteo, come i pagani, quali credono di essere esauditi a forza di parole. Era l'idea pagana, tipica anche dei romani, fatigare Deus. Cioè, per ottenere devi stancare, condurre allo sfinimento, all'esasperazione, chi, non avendoti dato finora, ti darà per liberarsi di te. Assolutamente, come il giudice, esattamente. Non è questo. Gesù ci invita a chiedere, perché non perdiamo mai l'idea che siamo già stati esauditi. Quindi la preghiera non modifica il dono di Dio che è già in pienezza, La preghiera modifica la capacità di accogliere dell'uomo che prega. E perché il cuore dell'uomo che prega corrisponda alla grandezza del dono, bisogna che il cuore dell'uomo sia un cuore di figlio, perché solo il figlio accoglie l'amore del padre senza riserve. Quindi gli inviti a chiedere, chiedere, chiedere e vi sarà dato, sarebbe anche come dire chiedete, chiedete perché già vi è stato dato. È l'esaudimento che fonda la preghiera, stando alla visione cristologica del Vangelo di Luca. Non si prega perché si sarà esauditi, ma si prega per appropriarsi di ciò che è già stato dato. Quindi non c'è da meravigliarsi, cioè è chiara la reazione nostra, quante cose ho chiesto, ed erano cose buone, e tu non me le hai date. Pazienza, pazienza, non è vero che non ce le ha date. Ci ha dato molto, molto di più. Abbiamo solo bisogno di entrare nella nuova dimensione. Per questo, non so perché il Vangelo di domani, si ricollega direttamente alle beatitudini. Beati per poveri, beati poveri. No, la beatitudine non consiste nell'essere poveri, non consiste nell'essere nella sofferenza, non consiste nell'essere afflitti. La beatitudine consiste nel fatto che l'afflizione, la sofferenza, la povertà è stata vinta nella risurrezione di Gesù. E da questo punto di vista il Padre nostro, fatto con fede e con amore, è un trasferimento già da questo mondo nel regno di Dio. Conclusione: chi prega il Padre nostro inizia anticipatamente un'esperienza e un assaggio del regno che sarà riconciliazione ed esaudimento pieno. Bene, qualche piccola idea che può aiutarci a pregare con più consapevolezza e anche a pregare meglio. Allora adesso chiudo, perché anch'io avevo messo un timer, nel qual caso voi, rapiti in estasi dalla luce che promana dalla parola di Dio, aveste dimenticato il compito di indicatori. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con i vostri. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi custodisca e vi accolga nella sua preghiera, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.